Radiazione.
Attraverso valli e monti, eroico avanza.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, sono morti dei compagni per colpa dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in furia la bufera. A 19 anni è morto Ovidio Franchi. Per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Sono morti sui 20 anni per il nostro domani, sono morti come a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli Cervi. Al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte. Compagno a Rotondelli e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
Buonasera a tutti con la consueta puntata di Memoria Resistente. Anche questa sera narreremo le vicende, appunto, che abbiamo intrapreso l'altra volta della resistenza a Venezia. In quel di Venezia abbiamo sentito le avventure, anzi non le avventure bensì le storie di lotta dei compagni che operavano nella città d'acque con tutte le sue difficoltà. Abbiamo visto cosa succedeva nei giorni, appunto, dopo l'8 settembre del 43, prima, dove appunto si riunivano i compagni del diario storico della Brigata Garibaldi, Francesco Biancotto, e appunto continueremo a narrare le storie di questi ragazzi che pur operando in un contesto molto difficile come può essere una città d'acque, però per contro, per chi non conosce appunto quelle calli, quelli vicoli, tutto quanto, sappiamo che non è certo facile a girarsi, perché scomparivano da una parte e apparivano da un'altra. Questa era la lotta partigiana. E quindi proseguiremo appunto con le storie di Kim e i suoi compagni. Detto questo, abbiamo saputo che poi gli esiti del referendum della FIOM, che in qualità di metalmeccanico ho sentito che ci sono tante fabbriche che comunque hanno votato no, anche se purtroppo c'è anche chi ha votato sì facendosi ingannare dal solito specchietto per la lodine padronale. E quindi speriamo che la classe metalmeccanica, per quanto poco, tutti gli altri operai si rendano conto e si ricordino del sacrificio compiuto da questi ragazzi più di 70 anni fa, e di riprendere in mano quel testimone che è stata la resistenza, non solo per liberarsi dal servo fascista e dall'occupante tedesco, bensì per creare una condizione di vita migliore per tutti, dove non ci sia più bisogno di lavorare per il profitto di pochi che crei la fame per molti. Quindi vogliamo ricordare a Kim e i suoi compagni e tutti gli altri partigiani di cui abbiamo parlato, di questo fatto che non si può dimenticare, che non era solo appunto uno sbocco per liberarsi dagli occupanti, era più che altro per far cadere il regime fascista e per cercare di creare una società migliore per tutti. Quindi vediamo cosa ci narrano il diario storico della Brigata Garibaldi, Francesco Biancotto, l'Arcangelo Gabriele. Leone era in contatto con due o tre ufficiali di marina che dopo l'8 settembre si erano buttati alla clandestinità. Erano nascosti in una casa in Barbaria delle Tolle e passavano il tempo a costruire e ripassare ordigni che avevano prelevato all'arsenale. In parole povere, venivano a disporre di detonatori efficienti. Scusate un attimo, c'è l'intervento, il tecnico lì non mi guardo, è già a posto. Ok. Scusate un attimo, c'è sempre. Mi stavano controllando perché ho bisogno anche di questo. Quindi, perché sono da solo, informazione ridotta, perché il mio tecnico se n'è andato nella sua terra d'origine, sto brutto, e io lo saluto lo stesso, e chissà che mi porti a casa qualcosa. Da qualche tempo i marò della decima massa avevano preso l'abitudine di trascorrere la domenica mattina al centro storico di Venezia, in apparenti promenades, con la scoperta intenzione di sottoporre i giovani che incontravano o erano di passaggio a un trattamento ispirato alle verità marziali di cui solo loro si sentivano interpreti autorizzati. Li bloccavano d'improvviso e così apostrofavano: «Borghesino Papamolla, perché tu non sai le armi? Che cos'è che fai? Vediamo i documenti». Se trovavano a loro parere che qualcosa non andava, ne seguiva un vero e proprio fermo di polizia. Se i documenti risultavano ineccepibili, col pretesto che l'età stessa non poteva non consigliare il volontariato alle armi, ne seguiva la rasatura dei capelli. Se dei cittadini intervenivano, venivano a loro volta insolentiti e strattonati. A non pochi malcapitati era concesso, nel migliore dei casi, andarsene a casa mogi mogi. Con Leone, Maitan e Marseille preparammo un migliaio di manifestini, il cui contenuto era di incitamento alla lotta antifascista. Avvalendoci di quei provenzali detonatori, li avremmo lanciati dall'alto del campanile di San Marco in un giorno di festa. Una domenica mattina del febbraio, verso mezzogiorno, Leone, Gianmario e altri due salirono sul campanile fino alla cella campanaria e piazzarono sui davanzali dei detonatori con sopra i pacchi di manifestini. Conclusa la postazione sveltamente, raggiunsero il nostro gruppo, che stava sotto la torre dell'orologio. La giornata era discreta, la temperatura mite e un pallido sole illuminava la piazza. Era l'ora del passeggio, c'era abbastanza gente, per lo più di media età. E i marò, nelle loro accurate divise, spesso fuori ordinanza, caracollavano, pronti a farsi belli con le ragazze, maltrattando i borghesi. Pochi secondi dopo mezzogiorno venne l'esplosione, ci fu un momento di panico e poi una grande sorpresa in tutti, vedendo piovere dall'alto una miriade di manifestini. Quei tipi, appena ebbero in mano i piccoli fogli e si reso conto del contenuto di essi, andarono di corsa dai loro capi. Il conciliabolo fu rapido ed eccitato, partirono ordini: bloccare la porticina d'accesso al campanile, sequestrare quanti manifestini si trovassero nelle mani dei cittadini presenti nella piazza. Spronati da quegli ordini e dalla voce stentoria dei capi, marò si piazzarono con le rivoltelle in pugno davanti alla porticina e attesero nella speranza che uscissero i colpevoli. Poi, piano piano, cauti, li vedemmo inoltrarsi e salire. C'era da fare ben 36 rampe per raggiungere la cella campanaria. Vi arrivarono, accidenti che sgambata, nulla, frugarono, ma dove, ridiscerono, maledetti ribelli. Furiosi per lo scacco, i marò guardavano torvi coloro che da lontano stevano la scena, non potevano far nulla. Il gioco era stato fatto, molti cittadini, al di là di quello schieramento armato, cominciavano a capire e sorridere. Il campanile di San Marco, il paron de casa, come dicono i veneziani, avrebbe custodito il suo segreto. Dall'alto tutto pareva vedere e tacere l'Arcangelo Gabriele, l'Annunciatore. Leva di mare, 1944. Fu Leone, con senso pratico, a trovare la soluzione di un certo problema che dovevano affrontare da tempo insoluto. Eravamo nel mese di giugno ed è rinato da parte delle autorità militari la chiamata alle armi delle nuove reclute. Sapevamo che alla Capitaneria di Porto erano custoditi registri aggiornati degli iscritti al ruolo di mare dal 1920 al 27 e i fogli matricolari di 650 nominativi di abili alle armi, che avevano passato la visita nei giorni precedenti. Sapevamo anche che non erano ancora partite le cartoline precetto, ormai era questione di giorni, e ci proponemmo di fare un'incursione notturna e di accendere un bel falò con tutte quelle cartacce. Acquistate una certa quantità di benzina al mercato nero, demo il via all'operazione guastatori. Il 15 giugno del 44, Leone e alcuni compagni si introdussero a tarda sera verso dentro i giardinetti reali e vi rimasero in paziente attesa. Verso l'alba trasbordarono con una barca e poterono entrare nella capitaneria del porto da una certa porticina che dava sul canale e che un marinaio che ci appoggiava dall'interno aveva lasciato sbadatamente aperta. Raggiungere gli uffici, cosparsi dei benzini, registri e incartamenti ad appiccare il fuoco fu questione di un paio di minuti. Nel succedersi degli scoppi con l'estendersi dell'incendio, l'ufficio leva venne non poco danneggiato. Risultarono distrutti fra l'altro i 7 registri che ci interessavano, più le cartelle e i fogli matricolari. Il ritorno fu effettuato con la stessa barca. Raggiunto il punto di approdo più vicino, Leone e i suoi stradettero a gambe. Il coprifuoco stava per finire, la gente che doveva andare al lavoro già cominciava a circolare. Il buon esito dell'operazione fu dovuto alla conoscenza dei posti e alla rapidità con la quale tutto venne eseguito. L'operazione condotta dai nostri compagni valse a ritardare di parecchi mesi la chiamata alle armi tanti giovani di Venezia e provincia, a salvare vite umane e indirizzare verso la resistenza nuove forze. Quella sera in campo ai gesuiti. Fu Leone, sempre ben informato, a proporci una certa operazione. Si trattava di fare qualcosa che servisse a intimorire i fascisti della caserma dei gesuiti. Venimmo a sapere che c'erano dissidi tra quegli ufficiali non tutti disposti a tradurre in pratica le disposizioni oltranziste dei loro comandi militari, applicandole alla repressione antipartigiane. Di questi dissidi la truppa ne aveva avuto sentore e si verificavano veri e propri atti di disobbedienza, accampando i militi i più svariati motivi per eludere il servizio. Prendemmo la nostra decisione, saremmo andati in quattro a compiere l'intimidazione, precisamente Leone e Gianmario, Livio e io, studiamo il posto e poiché c'erano dei piccoli bunker proprio di fronte al portone principale, dietro ad essi un dedalo di calli e le vie di uscita che conoscevamo a memoria, pensammo che fosse possibile fare quanto avevamo deciso. Il problema era mettere in pratica l'operazione in modo incruento. Il coprifuoco iniziava alle 24, la sera del 21 giugno, armati con 4 bombe a mano e una borsa, ci recammo sul posto in ordine sparso con l'intesa di riunirci appena la gente che sostava in quei pressi si fosse ritirata. Faceva caldo e più di un gruppetto di abitanti del luogo aveva portato sul campo delle sedie per prendere un po' di fresco. Il tempo passava e quelli non si decidevano ad andarsene. E così si arrivò alle 23:30, eravamo preoccupati anche perché due di noi abitavano piuttosto lontano, a Sant'Elena. Finalmente, verso le 23:45, anche gli ultimi rimasti si decisero a rincasare e tutto si fece silenzio. Avevamo notato che il grande portone della caserma veniva aperto solo dopo il riconoscimento. Dall'interno dei sopravvenienti, in tale circostanza si vedeva un riflettore di fronte all'ingresso. Leone e Gianmario si appostarono, venne il momento, si accesero le luci davanti al portone ed essi, rapidi, tolsero la sicura e lanciarono le bombe. Due caddero nel cortile interno, le altre fra la garritta e l'androne. Fu una successione di scoppi e il campo si illuminò violentemente. Fu questione di pochi secondi e poi via di corsa fra quelle calli che conoscevamo. Leone e Livio, che abitavano abbastanza vicino, si incaricarono di consegnare a Gigio le pistole, il che avvenne all'altezza di Calle Redivo e a San Luca. Avrebbe pensato lui a metterla al sicuro. Gianmario e io giungemmo a Sant'Elena che il coprifuoco era già iniziato. Dopo due giorni Leone ci portò notizie, era tutto allegro, non c'erano stati né morti né feriti gravi, ma intimoriti. È un fatto però che i militi, temendo altri attacchi, si trincerarono dentro la caserma e vi rimasero tappati fino al mattino successivo. La sera dopo rifiutarono l'uscita e cominciarono a mugugnare sulle operazioni militari e di polizia che erano in pectore dei loro comandanti. Anche questo era il risultato, almeno per il momento. L'ambasciatore Idaca. Se alcune imprese andarono bene, altre si conclusero senza risultato. Fra queste la cattura del barone Shinrokuro Idaka, ambasciatore del Giappone. Su questa vicenda ha scritto Giovanni Tonetti nelle sue memorie intitolate Un patrizio rivoluzionario, pubblicata nel 1970. Noi nel merito di questa faccenda abbiamo notizie diverse, esse provengono da amici qualificati di allora, i quali ci riferirono del merito. Il loro racconto risulta variato nel confronto con la versione data da Tonetti, ma non contrasta con quella della sua essenzialità. I fatti sono inevocabili, i particolari sono diversi e qui ne diamo notizia. Li proponiamo per dovere di cronaca, memoria della lezione che vuole la presenza del soggettivo nel ricordo e nell'interpretazione degli avvenimenti. Nella primavera inoltrata al 44, l'ambasciata giapponese proveniente da Roma aveva trovato sede in un albergo del Canal Grande. Dalla capitale quei signori si erano portati su pellettili e souvenir nonché delle amiche che avevano sistemato in appartamentini nella zona circostante il campo Santi Giovanni e Paolo. Qui i diplomatici non avevano molto da fare poiché il triangolo Roma-Berlino-Tokyo stava andando a pezzi. Passavano il tempo tra ricevimenti e presenze protocollare, erano immancabili negli incontri italo-tedeschi durante i quali non aprivano bocca rispondendo agli Hi Hitler e agli Allala. Con il loro mutabile sorriso di cortesia, individualmente non si mettevano in mostra e la nostra città, affollata di gente eterogenea, passavano quasi inosservati. Molte piccole cose noi sapevamo perché avevamo introdotto nella sede dell'ambasciata la nostra compagna nella coppola, Diana II, che dava ad alcuni di loro lezioni di lingua e conversazione italiana. In quel periodo, nelle mani nazifascisti, c'erano uomini rappresentativi della resistenza veneta ed eravamo sollecitati al CLN regionale a fare qualcosa. Ci fu suggerito studiare l'opportunità di catturare un pezzo grosso di parte nemica da proporre per uno scambio tramite le autorità religiose. Anche in questa vicenda Leone ed altri, tra i quali in un ruolo di spinta Tonetti, detto il Conte Rosso, ebbe la sua parte. Per prima cosa noi cercammo di rintracciare dall'estero una prigione sicura e la si trovò nell'isola di Murano attraverso dei compagni che avevano le chiavi di alcune vetrerie chiuse. Potevamo contare sulle menti fidate, Rugotti, Enzo, Miotti, Gaggio e Vistosi si sarebbero incaricati di fare buona guardia agli eventuali prigionieri. Fu deciso in sede di responsabilità politica di puntare sulla cattura dell'ambasciatore Hidaka. Su di lui avevamo notizie sicure, egli usciva di frequente all'ambasciata nelle prime ore del pomeriggio e raggiungeva un certo appartamentino non lontano dalla Calle delle Erbe verso Santi Giovanni e Paolo. Si decise prenderlo appostandoci in una di quelle callette e tutto restò fissato per le ore 14:15 di un certo giorno del mese di agosto 44. Una volta catturato si doveva caricarlo su una barca che avevamo trovato sulla riva della corte del caffettiere. Verso le 14:30 l'ambasciatore era in loco, precisamente all'incrocio della Calle delle Erbe con la Calle della Testa. I quattro nostri compagni gli saltarono addosso e lo immobilizzarono. Ci dissero che i due portuali li aveva proposti alla nostra organizzazione e senza dire né biri né bari, gli diede una tale cragnola di pugni sulla zucca, sì che pareva che gli rompesse le noci. Chi pare che rompesse le noci? Propone uno stacco musicale, c'è il nostro tecnico. Cosa proponiamo in attesa di sapere la sorte di quell'ambasciatore nipponico? Vedo che sei indeciso tra il nostro grandissimo carnet di canzoni. Thank you. E rieccoci qua dopo aver ascoltato Flauto antifascista dal Canzoniere delle Lame. Continuiamo a seguire la vicenda della cattura dell'ambasciatore nipponico in quel di Venezia. Mi è capitato, persi i sensi al primo assalto. Un batuffolo intriso di cloroformio, come ricorda anche Tonetti, fece il resto. Fu messo dentro un sacco, badando che potesse respirare, e i quattro si avviarono verso la corte del caffettiere. Collocato l'insolito bottino vicino alla riva, rimase in attesa, ma la barca e i suoi conducenti non arrivavano, e infatti non arrivò, poiché a causa di un malinteso si erano attraccati in un'altra località. I compagni attesero fino alle ore 15:25, poi inquieti, la gente cominciava ad uscire dalle case e guardava verso di loro, decisero di svignarsela abbandonando il sacco. Ma la sorte per noi è fortuna per il barone Icada Idaca, il quale, pare verso le ore 16, cominciò a dare segni di vita, agitarsi e lamentarsi dentro quel suo involucro, fino a quando non venne soccorso. Il giorno successivo Leone ci portò notizie. Vi era stata grande agitazione all'ambasciata quando era giunta notizia dell'accaduto. Appena ritornato in sede, Idaca, erano stati rinforzati i servizi di sicurezza, ma non passarono molti giorni che il nostro ambasciatore, subdorato il vento, prese la sua decisione. Fu visto con una parte del suo seguito a Piazzale Roma partire con armi e bagagli con destinazione Cortina. Successivamente l'intera ambasciata si trasferì a Gardone per essere più vicina alle sedi di governo della Repubblica di Salò. Anni dopo, finita la guerra, il barone Idaca, ormai diventato uomo d'affari, fu intervistato a Tokyo dall'inviato speciale di epoca, il giornalista Alfredo Panicucci. Tema dell'intervista era stabilire l'esistenza o meno del carteggio Churchill-Mussolini. Nelle sue dichiarazioni intese a escludere aver avuto visione di siffatti documenti, l'ex ambasciatore accennò fra l'altro al suo soggiorno veneziano del 44, ma non ritenne, ed era nel suo diritto, di ricordare l'episodio che aveva narrato e che lo aveva visto per qualche ora nelle mani della resistenza veneziana. Missioni alleate. L'8 luglio del 44, alle ore 1:30 circa, da bordo di un quadrimotore Halifax, venne paracadutato insieme a un suo compagno nei torni piovi di sacco l'aviere marconista Isaia Ferraresi. Faceva parte di una missione speciale di guerra destinata diretta dell'Intelligence Service denominata Faithful, pieno di fede. Il lancio non ebbe buon esito, in quanto il contenitore che custodiva l'apparecchio ricetrasmittente andò a finire chissà dove. Ferraresi e l'informatore, così definito il secondo uomo, riuscirono a raggiungere Venezia in pomeriggio dello stesso giorno e a trovarvi ospitalità. Il Ferraresi, in casa della famiglia Vianello, all'anagrafico 2245 San Polo, si poneva il problema di stabilire un nuovo collegamento col quartiere generale alleato. Ciò fu possibile attraverso la nostra organizzazione, precisamente tramite Ettore Altieri e suo fratello Giuseppe. Ad Ettore Altieri venne affidato un messaggio in codice con la sigla di riconoscimento da far pervenire a destinazione attraverso i canali del CLN. Se non che i fatti avvenuti a Venezia nel luglio-agosto 44, le rappresaglie nazifasciste obbligarono Altieri a togliersi la circolazione. Fu mandato in montagna, dove si arruolò nel battaglione Gandin della Nanetti. Giorni pericolosi a Venezia, il cerchio pareva chiudersi. A Ferraresi successivamente fu fatto raggiungere il paese di Lamosano nell'Alpago, lì rimase per qualche tempo partecipando con Mario Zanon, veneziano con la residente, Piero Ciampi, al movimento di resistenza del posto. Più tardi si ritenne opportuno richiamarlo a Venezia e Ferraresi, accompagnato da Zanon e Ciampi, dopo un periglioso viaggio via terra e via laguna, raggiunse la nostra città. Venne sistemato all'inizio in una casa della signora prima Betti e poi in quella di Antonia Boschini, entrambe della Giudecca. Queste compagne e amiche con la loro giovane Anna Moderato tenevano l'interesse della nostra organizzazione taluni particolari collegamenti. Dopo pochi giorni del suo ritorno inviamo Ruggero Pavanello a parlargli per chiarire la situazione e stabilire intese operative. Pavanello però non si accontentò di comunicargli il nostro pensiero, ma andò oltre, sottoponendo Ferraresi a un mezzo interrogatorio. Erano i tempi a suggerire alle barbe dure del partito siffatti comportamenti, risultato positivo comunque. Rassicurati, demolì i servizi informativi del CLN, la tanto attesa radio venne lanciata in località Santa Giustina Bellunese. Verso la fine di ottobre e fu recuperata da quei partigiani, Ferraresi, riguadagnato l'Alpago e fatta base nelle falde del Monte Teverone, riuscì rapidamente a stabilire i collegamenti radio. Il suo lavoro rese ottimi servizi, così come attestò, terminata la guerra, il capitano inglese S. Russell, 1BCS. Anna Moderato era diventata intanto staffetta della missione Faithful e a lei venivano affidati messaggi che, dopo lungo cammino a piedi, cambiava con l'informatore, il quale, venendo da Venezia, si spingeva in bicicletta a incontrarla oltre la sella di Fadalto. Isaia Ferraresi, attratto dal Pusumon di Franco, si era frattempo aggregato alla brigata Fratelli Bandiere della Nanetti. Né si limitò alla guerriglia e a trasmettere messaggi in codice al comando militare alleato, ma trovò anche il tempo di sposare Anna alla staffetta veneziana. Il rito nuziale si svolge semplice e intimo il 6 marzo 1945 nella piccola chiesa di Lamosano nell'Alpago. Piero Pellizzato, marino, ex miliziano di Spagna, fece parte dopo l'8 settembre con Pavanello, Vivian e Guido Calò del comando delle formazioni militari organizzate dal Partito Comunista, operanti nella provincia di Venezia, in particolare nel San Donatese. In seguito agli arresti del gennaio 44, avvenuti soprattutto a San Donà di Piave, lasciò con la famiglia, per ragioni di prudenza, l'isola della Giudecca, dove abitava da tempo. Da 2 anni circa aveva trovato lavoro come custode dei magazzini deposito del cantiere Celli alla Madonna dell'Orto e colà, mediante intelligenza col suo principale, andò ad abitare adattandosi alla precarietà di questo nuovo e più sicuro alloggio. Marino, per quanto cospiratore nato, non poteva più restare in circolazione a causa anche di una cicatrice in mezzo alla fronte, profonda e verticale, che si era procurata accidentalmente quando aveva 19 anni, facendo vita di mare, che lo rendeva facilmente riconoscibile. Il deposito Celli consisteva in un ampio scoperto, dentro il quale c'erano numerosi locali e magazzini. Si entrava da un portone, poi c'era un orto e poi una mura. Oltrepassata questa, attraverso una porticina, si entrava nell'abitazione di Marino, dalla quale erano facilmente raggiungibili i capannoni e i magazzini. In quei locali avevano trovato rifugio 2 fuggiaschi, uno dei quali si chiamava Tullio Sartor, che era originario di un nido di Piave. Nel mese di luglio del 44 venimmo in contatto attraverso il CLN, Damo e Gianni, con l'agente Gastone Accorsi, FAMOS, dei servizi strategici OS della zona del Mediterraneo, il quale, avendo dei problemi, ci chiese aiuto nel senso di poter occultare la sua radio ricetrasmittente in una nuova e sicura sede. Il 4 agosto venne perfezionato l'accordo e mettemmo a disposizione di Gastone, da noi era conosciuto soltanto con questo nome, i compagni Pellizzato e Agostinetti. La radio venne consegnata a Pellizzato verso il mese di ottobre 44 e, una volta portata in magazzini dove egli lavorava e abitava, venne nascosta fra delle travature subito dopo il portone di entrata. Gastone, così la ricorda la signorina Caterina Rigo, moglie di Marino, era un uomo di bell'aspetto, alto, sui 40 anni, corretto in ogni rapporto, cordiale ma non incline all'amicizia, giungeva alle ore più impensate, chiedendo scusa nel suo perfetto italiano della visita, si intratteneva lo stretto necessario. Marino parlava poco o niente con la moglie, per non coinvolgerla in uno di quei pericoli, quando giungeva Gastone si appartava con lui in uno dei magazzini. Tutto andò bene fino ai primi di gennaio 45, data nella quale la radio cambiò ancora una volta nascondiglio. L'inverno 44-45 era stato difficile, come per tutti, anche per Pellizzato, che aveva poche entrate e la famiglia da mantenere, racconta la signora Rigo. Ci incontrammo un giorno con Gastone mentre uscivo con i miei bambini e si vedeva che eravamo piuttosto dimessi. Mio marito in quel momento stava accompagnandoci alla porta. Gastone si fermò per salutarci ed intuito comprese la nostra condizione. Con modo rispettoso si rivolse a mio marito e, tirando fuori un portafogli piuttosto ben fornito, gli disse: «Marino, se occorre qualcosa». La risposta fu: «Grazie, no, quello che faccio non comporta ricompensa». Finì la guerra e prima di Natale ricevemmo da Roma, datato 25 settembre 45, un attestato a firma del comandante dei servizi strategici, nel quale si rendeva testimonianza della nostra sincera gratitudine al signor Piero Pellizzato per il suo disinteressato aiuto a questo ufficio e all'esercito degli Stati Uniti nella lotta per la liberazione d'Italia. La documentazione dei suoi sforzi e del suo disinteressato sacrificio è entrata a far parte dell'archivio dell'osso del governo degli Stati Uniti d'America. Piero Pellizzato, 1901-1967, era stato condannato al Tribunale Speciale nel 1932 a 3 anni di carcere. In seguito all'amnistia decennale del regime, ritornò in libertà nell'inverno 1933. Il questore di Venezia, Calandra, che sul piano umano aveva comprensione per i perseguitati politici, al tempo del processo aveva detto alla signora Pellizzato che a suo marito era andata bene, poiché se fosse stato compreso nel gruppo del secondo processo sarebbe beccato 10 anni. Questo perché in quel periodo era stato arrestato il dirigente comunista Bianco e altri, e qualcuno negli interrogatori aveva fatto il nome di Pellizzato. Marino riuscì a raggiungere la Francia clandestinamente, nel novembre del 1936 era a Madrid. Si arruolò nelle brigate internazionali e partecipò alla battaglia di Guadalajara. Dopo la sconfitta della Repubblica tornò in Francia, quando questa fu invasa dai tedeschi, dopo molte peregrinazioni, cercò di rientrare in Italia. Fu fermato da Bardonet, che è inviato al confino politico ad Ariano Irpino e poi a Montecalvo Irpino. Sua moglie si dava da fare instancabilmente provvedendo alla famiglia. E qui devo fare applauso anche veramente alla moglie di quest'uomo, di questo compagno, che nonostante le peripezie, le dure avventure, i prigionia di suo marito, non ha mai abbassato la testa. Il commissario Ettore Cristallo, mostrando di apprezzare la benedizione della signora Rina, diede agli organi superiori di polizia buone informazioni su Pellizzato, che poté così tornare a Venezia e guadagnarsi da vivere come dipintore. Poi trovò posto, come si è detto, in qualità di magazziniere. Venuta la liberazione, in capo a 2 anni, tornarono tempi difficili per Marino, il quale non trovò lavoro. Mi racconta la signora Caterina: «Vede, Turcato, io non ho visto piangere mio marito, neanche quando siamo scappati da Parigi sotto i bombardamenti con tanta altra gente. E ci è toccato mangiare la carne di cavalli morti. I tedeschi si calavano giù col paracadute per fermarci e abbiamo distrutto i documenti che avevamo. Ma devo dirle che un giorno, sullo stesso posto dove che lui sta adesso seduto, Turcato, ho visto mio marito nascondere il viso e piangere, megaditto. non mi vogliono da nessuna parte perché sono onesto e dappertutto che ladri. Marino trova lavoro più tardi, un modesto posto all'escavazione a Porti, accanto al suo vecchio amico Pavanello, e come sempre fu contento delle piccole cose. Il destino tuttavia doveva essere una pur piccola rivincita a Marino, in effetti gli aveva data qualche mese dopo la liberazione, quando aveva fatto parte della commissione epurazione del CLN regionale Veneto, agli ordini di Tonetti. Gli era stato detto che in una certa località si nascondeva un gerarca fascista, se non erro, la squadra di polizia messa a disposizione di Marino era composta in prevalenza di agenti della questura. Marino aveva un naso piccolo, gli amici lo chiamavano Schissa, ma aveva fiuto, in quella certa casa di Sant'Elena fu lui che dentro un armadio scovò il ministro fascista Araldo di Crolla Lanza. In Italia si dice che i potenti non accade mai niente, così non successe niente di grave neanche allora. Questo signore, caduto nelle grinfie di un comunista, visse a lungo e anni dopo poter essere eletto deputato al Parlamento della Repubblica Italiana nella lista Movimento Sociale. Lancio fallito. Nei primi mesi del 1944 disponevano di un armamento più che altro consistente in fucili modello 91 provenienti dall'arsenale di Venezia. C'erano stati tumulti e lo sbandamento dell'8 settembre. Nella nostra città i fucili non erano raccomandabili per la guerriglia e pertanto non avremmo difficoltà a inviarne nel Bellunese ad armare il costituendo battaglione Tollot. Se ne incaricarono come al solito Zaffalone e Reato, che provvidero a organizzare la spedizione mediante carri agricoli che partivano dal Mestrino. E così Gaddi e i suoi compagni, con loro il veneziano Funes, poterono procedere a più efficaci operazioni militari. Con la venuta di Gianni, che istituiva Aldo Damo, il quale, soverchiato dalla crisi politica organizzativa che aveva colpito anche le nostre file, successivamente ai scioperi del marzo, era passato a diverso incarico. Si cercò di dare nuovo impulso alla lotta e per questo occorrevano armi. Ne avevamo poche e dovevamo procurarcele, vuoi con la forza, vuoi con l'astuzia. A soccorrerci vennero incontro il capitano Giordano Bruno Rossoni, che era capo della missione alleata Argo, e il nostro Leone. L'11 agosto del 1944 vennero presi con loro accordi per un navio lancio. Alcuni giorni dopo, dalla Giudecca, verso le ore 21, partirono al comando di Leone un Topo e una San Pierotta. Il primo c'era stato prestato a Paron Giulio, nostro simpatizzante, affitta barche a Sant'Antonin, e la seconda da Checchi Borgato, che aveva lo squadra a San Giuseppe di Castello. Borgato negli anni precedenti era stato arrestato come sovversivo insieme a Romeo Iseppetto, un vecchio militante comunista di Burano, trasferito successivamente a Mira. Le barche avevano a bordo le reti da pesca come copertura in caso di controlli. Era la stagione delle orate. Ai remi c'erano Giovanni Gallo, Guglielmo Forcolin, Emilio Scappini, Antonio Scarpa, Beppi Detto Piccolo e altri. Per quanto costoro provenissero dalle fabbriche d'artigianato, non erano cattivi marinai, avevano di confidenza con l'acqua salsa. A notte alta giunsero all'altezza degli alberoni e si inoltrarono verso la laguna di Pellestrina. A un certo punto, calata l'ancora, si fermarono, attesero alcune ore. All'alba giunse l'aereo che, fatto un paio di giri, si preparò a parrucare le armi attese, ma quello era un giorno negativo per noi. La contraerea riuscì a centrare l'apparecchio che si abbatté in mare, non lontano dalle spiagge di Alberoni. Bisognava subito allontanarsi dal posto per via delle motovedette che sarebbero messe a perlustrare la laguna. I nostri compagni riuscirono a ritornare alla Giudecca dopo le ore 13 ed eravamo ad attenderli. Avevano patito l'umidità della notte ed erano sfiniti e rattristati. Bisognava ricominciare tutto a capo, con pazienza e sacrificio. E non c'era scelta diversa. Una decisione difficile. Un certo giorno di fine novembre 1944 a San Luca, una casa amica, accade una cosa importante, almeno per noi. Ma prima di entrare in argomento occorre una necessaria premessa. Nell'ambito dell'organizzazione avevamo conosciuti come esponenti del partito, membri della Federazione Comunista della Provincia di Venezia, qualcosa di ufficiale. Dunque, ma in verità noi tutti ci trovavamo sia una dozzina di compagni. Ed era qualcosa di più che una sensazione, in una situazione non definita. In pratica eravamo stati scelti e designati dall'alto, con l'approvazione sì dei quadri intermedi, ma nulla di più. Tempo per congressi democratici ed elettivi non ce n'era stato. Da quando feci parte del Comitato Federale, inizio primavera del 1944, salvo l'eccezione di Gianni, designato da Padova quale segretario investito a questa carica, non vi fu altro che un facente funzione, un modesto FF, in attesa di un meglio che sarebbe venuto piuttosto tardi. Dopo la partenza nell'estate inoltrata di Gianni, fu designato Aurelio, il professore di matematica dell'Università di Padova, Giorgio Trevisan, a fungere da segretario. Aurelio non si dava pace di questa storia mai risolta e, battendo il pugno sul tavolo, esprimeva ogni occasione la sua ritirata protesta. D'accordo, non siamo abbastanza preparati, ma allora che mandino qualcuno, io dico che qui occorre il metallurgico. Con questo termine egli auspicava l'arrivo di un compagno esperto proveniente dalle file operaie della lotta di fabbrica. Per dire il vero avevamo cercato ovunque questo ferrigno compagno, ma non c'era stato dato di reperirlo. Nessuno fino allora c'era mai riuscito a trovarlo, né Ruspo, né Damo, né Gianni. Quei pochi che la base da noi sollecitata andava indicando, ma senza molta convinzione, erano stati invitati ad assumere quella responsabilità, ma avevano fatto capire di non sentirsi all'altezza o non di potersi sul piano umano impegnare. Questa è l'umile verità delle vicende di allora. Fatto sta che tra i problemi politici da risolvere c'era quello di denunciare l'attesismo e l'ambiguità politica di un certo Sergio, detto genovese, capo operaio in una fabbrica di Marghera. Costui che faceva comodo l'etichetta di operaio, teneva sotto controllo l'organizzazione del mestrino e con abilità e scaltrezza aveva portato i compagni di quelle cellule su posizioni negative. Era facile per lui dire: gli altri partiti cosa fanno sul piano della lotta antifascista? Perché noi dobbiamo rischiare la pelle quando gli altri non si muovono solo con le chiacchiere, aggiungeva. I compagni di Venezia li ho conosciuti, ho parlato con loro, li ho sentiti, non sono degli operai, sono degli intellettuali. Soltanto nel gennaio del 45 venne il meglio, cioè Lino Marchi Spino, a Padova. Tenuto conto le caratteristiche di Venezia, avevano deciso di mandare Severino Bolognesi, un compagno qualificato, ma con disguido impedì il suo arrivo che, a conti fatti, avrebbe veramente rappresentato l'atteso meglio. La situazione dunque era ferma da mesi, i dirigenti di Padova ci dicevano che non eravamo capaci di muoverla, così e semplicemente così, e che era colpa nostra, chissà perché. Per la verità di queste colpe, i sofismi erano utilizzati anche a sinistra, non me ne davo gran pensiero, semmai ne ero infastidito, persuaso che le cose camminano solo per il merito paziente di coloro che sono capaci di esercitarlo. Ma tant'è. Il metallurgico era introvabile, i logomachi invece presenti e tempestavano. Inutilmente avevano tentato di persuadere l'irrigidito Aurelio che il partito poggiava sì sulla classe operaia, ma che non faceva dell'operaismo e tantomeno lo avrebbe fatto in quei giorni a tutti i costi. Il tempo delle Blouses Blu apparteneva al passato ed era letteratura, riproporlo. A Venezia venne Amendola e ci disse che non era escluso che per ottobre gli alleati sferrassero un'offensiva tale da concludere la guerra. Dovendo assolvere a più incombenze, mi toccò di andare a Mestre e ci andai con Reato per un incontro con Sergio e i suoi. La riunione, che si svolse in una stanza al pian terreno di un'abitazione privata, durò tutto il mattino e fu laboriosa ed elusiva. Dopo i preamboli, Reato parlò sulla situazione in generale e dei giusti rapporti che si raccomandavano tra le nostre organizzazioni del partito. Disse che dovevamo porre i nostri problemi sul tavolo per trovare insieme una soluzione. La sua esposizione fu chiara e semplice. Quale poteva fare un compagno onesto ed entusiasta, qual era il Reato? Gli rispose Sergio con i pretestosi se e ma di sempre, intercalando il suo eloquio con motti e barzelletti in dialetto genovese. Doveva averle raccontati i suoi in altre occasioni, traducendo il significato, cosa per cui quei tipi ridevano guardandoci di sottecchi. E quello si compiaceva e la sua espressione si levava grifagna. Non potevo sopportare che si umiliasse e si prendesse a gabbo un compagno come Reato. Per cui dissi a me stesso: genovese, adesso ti servo io. Avevo notato la vanità di quell'uomo e su questo giocai la mia carta. Iniziai a mio modo di dire con semplicità e modestia, quasi a riconoscere che in fondo noi giovani intellettuali eravamo dei trasmettitori di ordini. Buttai lì con sicurezza taluni slogan politici e propagandistici che li sorpresero e sottolineai il fatto realistico che l'organizzazione di Mestre, con l'influenza e l'autorità che potevo esercitare sulle masse operaie, costituiva il potenziale più valido il quale guardava il partito. Dissi partito con enfasi, di cui l'artificio ancora oggi avverto il malessere. Ma quello e solo quello era il linguaggio di quell'uomo e dei suoi seguaci. Non avevo scelta. Dovevo venire meno a me stesso per battere sul loro terreno. Dovevo mentire. Mentire alla conclusione del mio intervento, puntando sulle pecche di quell'uomo, dissi ed ero sincero che la guerra poteva finire a settembre. Compagni, questo è il pensiero del centro di Milano. C'era un che suggestivo nell'accenno al centro clandestino di Milano che tutto dirigeva, personificato a uomini leggendari. Aggiunse il mio dire. È motivo che il partito puntava su Sergio come sindaco di Mestre. Qualche altra parola e continuai a tentarlo. L'uomo in questione, che pur si controllava bene, gli ero alato alla sua destra e lo guardavo sulla tempia, tradì un fremito e il gioco si fece ancora una volta serrato e mutevole. Il genovese, senza dar mostra di dare importanza alla cosa, rettificò i suoi giudizi iniziali, ma solo per quel tanto che gli bastava. Disse che avrebbe riunito le cellule delle fabbriche e sentito gli operai. Promise che egli e il comitato zona, considerate le prospettive politiche, avrebbero collaborato. E qualcosa fecero nei giorni che vennero, ma i primi di ottobre ognuno comprese che la guerra sarebbe durata ancora per molto. Nel periodo successivo fino a novembre la situazione di Marghera Mestre, per quanto riguardava la nostra organizzazione, si andò pietrificando. Niente da fare, inoltre cresciuti atti di subordinazione anche in singoli compagni, che pur non avevano fino allora rifiutato tutto il contatto e il discorso politico. Incontri e discorsi irosi e polemici, una pena. Su questo assoluto problema, in precedenza, Aurelio, rivolgendosi agli organi dirigenti di Padova, il TU, ossia il triunvirato in selezionale, aveva scritto così in una sua relazione. I responsabili del comitato di zona si trovano su un terreno attesista, opportunista, sono contro l'azione. Essi temono che passando i contatti al federale, a Porto Marghera, si possano verificare dei movimenti, per cui loro, che sono conosciuti, potrebbero venire arrestati come responsabili. E aggiungeva: ho fatto riunire il comitato zona per discutere appunto questo problema e risolvere questa spinosa situazione. alla riunione del comitato zona ha fatto varie critiche al federale, critiche che sono giuste. Bisogna inquadrare degli elementi operai. Il federale non può dirigere stando a Venezia. Dalla discussione sono sorte una serie di questioni che dimostrano che il comitato zona, perlomeno i responsabili, non sono affatto d'accordo con le direttive del partito. E si dicono, non si possono fare delle agitazioni perché la massa ha paura, perché sta bene, perché temono i licenziamenti, perché gli operai sono la grande maggioranza dei contadini, piccoli proprietari. Non dobbiamo lottare. Non dobbiamo lottare perché in questo modo assottigliamo continuamente le nostre file, perché dobbiamo conservare le nostre forze per combattere gli inglesi, quali vorranno imporci un nuovo tipo di fascismo, vedi Grecia. Elementi di questo genere non sono degni di rimanere nel partito. Io non potevo prendere la decisione che una tale situazione impone, cioè l'espulsione, in quanto necessita prima avere contatti con la base, contatti che sono rifiutati di dare. Non bisogna farci delle illusioni, il comitato non si metterà mai sul terreno della lotta, ma prima di liquidarli necessita isolarli. Il peggio, oltre alla stagnazione politica, è ridare l'impressione di impotenza che avrebbe accentuato i casi di deviazione ideologica e sublimazione. Così dopo indugi e rinvii, a novembre venne a maturarsi il problema di affrontare una volta per tutte il saggio genovese. Si doveva prendere una severa decisione disciplinare e politica nel quadro della situazione di nostra competenza. Dal giorno 11 di quel mese era stato designato alla carica di segretario, facente funzioni ovviamente, e sollecitato da Reato e da Claudio, toccava a me inserire nell'ordine del giorno il caso Sergio e portare a discussione e conclusione del problema. Dovevamo essere nell'ambito delle osservanze statutarie e qualsiasi nostra decisione avrebbe dovuto portare con sé un giusto significato politico. Se drastica, essa doveva punire il colpevole ed essere ammonimento per coloro che intendessero seguirne ancora l'esempio. E avremmo dovuto essere pronti a mobilitare i migliori compagni per far sì che spiegassero alla base le ragioni della nostra condanna. Per questo aspetto eravamo abbastanza tranquilli. Avevamo già affrontato in passato tipi consimili al Sergio, estremisti nelle parole e opportunisti nei fatti, per quanto non pericolosi come lui. Dopo una lunga sofferta discussione arrivamo alle decisioni. Reato, Zaffalon, Stefano e io eravamo per l'espulsione. Aurelio e Achille nei loro interventi fecero capire di stimare tale decisione ancora prematura, rilevando l'insufficienza dei contatti con l'obbligazione di base Marghera Mestre, ai quali l'argomenti venne obiettato che fino a quando c'era quella gente difficilmente avremmo potuto sperare di meglio. Si andò ai voti e la prima tesi ebbe la maggioranza. Preparammo il testo da portare a conoscenza l'organizzazione del partito, poco in equilibrio delle parole, espulso per indennità politica. Qualcosa fra la scomunica e l'ostracismo, redatto il quale ci fu ancora in alcuni qualche perplessità. Reato, visto riemergere l'incertezza, si alzò di scatto, risolutamente mi imposto il foglio e io firmai. Conclusa la riunione, placati gli animi, parlammo fra di noi da amici e fummo dell'avviso che non avevamo molte probabilità di essere ascoltati. C'era di mezzo non solo ideologia, ma anche il non senso delle cose umane. Eravamo stanchi quando uscimmo dalla stanza. Il padrone di casa lesse i nostri volti qualcosa di turbato. Ci eravamo tolti un pelo allo stomaco, però non è stato facile. Egli, intuendo la nostra morale fatica, con un gesto amico di antico friulano, ci aiutò a negare i dubbi con un fiasco di vino rosso della grave. È arrivato un tecnico, mi metto.
Appartenenza, yo, 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 yo odio perché... prende forte a piazza Plebiscito, le sirene, il cellulare, sono mezzo tramortito, a rompere il mio pensiero, non t'ho neanche salutato, schedato, picchiato, insultato, provocato, e intanto il sole splende a piazza Plebiscito, per me cala la notte, sono stato arrestato, l'incredulità e la rabbia, scotennato, i miei capelli, le mie cose, retaggio del passato, retaggio del passato, arriva l'avvocato, sarei presto liberato, mi scondi il magistrato, l'arresto è confermato, e intanto il sole splende a piazza Plebiscito, ed io rimango al buio scalpitando sbigottito, e ancora tante guardie, le chiavi, i cancelli, e tornano alla mente i momenti più belli, le lotte coi compagni e con tutti i miei fratelli, ma chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, rap rappresaglia, rap rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia, rap rappresaglia, rap rappresaglia, Carlo è stato vittima di rappresaglia, rap rappresaglia, rap rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia, rap rappresaglia, rap rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia, mi appartengono ai morti nelle stragi di Stato, sì, assassinati perché c'ho un passato, non vengo da nulla, oggi come ieri guerriglieri in sella e bombe galere, la storia è sempre quella e non è cambiato niente, e mi appartiene la lotta della gente contro quella mente che la spara apertamente, qua mi ammazza, vivo putrefatto e contento, e sono solo uno zero in un assegno circolare, per i miei padroni sono il prezzo da pagare, sono la garanzia che c'è la democrazia, ma vogliono che io stia nella mia bella corsia, che se si accende la spia arriva la polizia e poi mi sparano a vista, sono un quarto terrorista, la mia vita vale meno di una busta, vuota trascinata dal vento in una strada desolata, guaglio. Vittima di rappresaglia, rap rappresaglia, rap rappresaglia, Carlo è stato vittima di rappresaglia, rap rappresaglia, rap rappresaglia, Carlo è stato vittima di
rappresaglia. Ed eccoci qua in questi ultimi poco più di 10 minuti di lettura, e dopo chiaramente continueremo con la storia di questi ragazzi che combattevano nella città d'acque, difatti un tuffo con le manette. Nel gennaio del 44 a Venezia giunse Aldo Varisco del Partito d'Azione, comandante partigiano di Chioggia. Venne ospitato da Ponti, che poi lo mise in contatto con Tonetti. Questo ne apprezzò l'impegno e la grinta e con lui raggiunse un accordo sul piano operativo e militare. Varisco in breve tempo seppe organizzare con elementi di punta del suo partito, con altri in direzione socialista, un gruppo di Venezia e nella terraferma riuscì a compiere delle audaci imprese. Conseguentemente all'intesa non fu difficile per il gruppo comando prendere accordi con le Garibaldi di Palo e Ascanio Gombia, che perseguiva con tenacia l'obiettivo di internazione, designò alcuni dei nostri compagni a collaborare con lui. Ne formarono così dei GAP, guidati da Varisco, nelle cui file militarono con incarichi di responsabilità Memo, Luciano Docupil, Kim, Giovanni Gallo e Vittorino Boscolo, Fiore, di Sottomarina di Chioggia. Quest'ultimo, un giovane di fede comunista, fu chiamato a operare in Venezia proprio su designazione di Varisco, che lo ben conosceva il suo ardimento. Fra gli animatori in quel periodo di lotta avevano varato Giovanni Tonetti, il quale, dal suo seggio rappresentativo del PSI nel Comitato di Liberazione, spingeva in continuità i colleghi all'azione di guerra, usando con tutti quel suo colorito linguaggio polemico massimalista che ancora oggi gli anziani ricordano. Se Beppe Reato fosse ancora vivo, potrebbe testimoniare lui che aveva contatti con l'entroterra e con Padova sul valore e la partecipazione dei compagni chioggiotti nella lotta di liberazione dell'ambiente veneziano. Ma poiché Reato non c'è più, devo limitarmi a riferire su un episodio di mia conoscenza. 6 luglio del 44, Vittorio Boscolo, appostandosi sul ponte La Fava, lanciò in pieno giorno a scopo intimidatorio un paio di bombe contro l'ufficio del Gazzettino collaborazionista. Non so come avvenne, se per caso o per delazione, fatto sta che dopo due giorni fu arrestato e portato a Calitoria. Premetto che Boscolo era un giovane di vivace intelligenza, robusto con delle spalle fortissime, che si era sempre levato agli impicci con risolutezza, per cui, anche se ammanettato, non era certo tipo disposto a darsi per vinto. Seppe che doveva darsi essere interrogato nelle prime ore del pomeriggio e subitamente usò la sua astuzia per fuggire. Era lì in attesa del salone del primo piano col piantone accanto, avvicinatosi a uno dei finestrini che davano sul canale grande, che era semiaperto, riuscì a intavolare, manifestando impressione, un discorso con il milite. A questi parve non in essere indifferente a quella sua ansia, faceva caldo, e a un certo punto Vittorino chiese se poteva avere un bicchiere d'acqua. Il milite consentì. Quando si fu allontanato Boscolo si buttò nel canale grande, l'esperto nuotatore, nonostante le manette, facendo forza essenzialmente sulle gambe, non gli fu difficile raggiungere la riva della pescheria. I fascisti, accortisi della fuga, sparacchiarono ma senza convinzione, ostacolati anche dalla circostanza che in quel mentre passava il vaporino per Rialto, il quale fece per Boscolo lascare un protettivo. Giunto alla riva, egli pensò soltanto di arrivare fino a casa di Beppe Rialto a Santa Croce, che già conosceva. Cominciò a camminare in fretta, a correre quando poteva farlo in quella direzione. Erano le 14 circa, non c'era quasi nessuno in giro. Poco desiderosi passanti il resto di mischiarsi in fatti strani. Io avevo appuntamento con Reato e mi stavo avviando verso la sua casa, situata prima del ponte del Vinante. Quando all'altezza della crociera Santa Pantalon, notai per terra in continuità tracce d'acqua e anche orme d'uomo. Man mano che mi avvicinavo all'abitazione di Beppi, constatavo che stavo seguendo proprio quelle tracce. Arrivai e con mia sorpresa trovai Vittorino, che era ancora ansante e stava raccontando quando gli era successo. I suoi grandi occhi tondi neri brillavano di gioia per essere sfuggito, non era la prima volta ai fascisti. Ma passata l'euforia del momento, io mi resi conto che tutto poteva finire male, che i minuti a nostra disposizione erano pochi e preziosi. Suggerì alcune precauzioni. Reato sarebbe andato in cerca di un fabbro amico. Sua madre e sua moglie sarebbero scesi in strada con secchi pieni d'acqua allo scopo di continuare con le tracce oltre in ponte verso i Lagusei. E così fecero. Non fu una cattiva idea, tutto bene. Forse non ce n'era bisogno di mobilitare le donne, perché i fascisti non furono visti nelle vicinanze, ma prima non potevamo saperlo. Quella fu l'ultima volta che vedi Vittorino Bosco, lo Fiore, il giovane partigiano, che perse la vita in uno scontro con i tedeschi il 28 settembre 1944 nella tenuta Zennaria a Cabianca di Chioggia. Nota aggiuntiva. Aldo Arisco venne arrestato nel gennaio 1945 dalla banda Magnati, portato a Conetta, dove fu sottoposto a difficili prove. Di queste esperienze gli ha riferito una testimonianza alla lotta armata. E ne portiamo alcuni passi. Appena arrivato cercarono di sapere informazioni per mezzo di torture, una delle quali era la famosa corda. Mettendone un pezzo tra le braccia aperte, in mezzo ci mettevano un legno che poi attorcigliavano. La corda stringeva i polsi, penetrava nelle giunture, tendendo ad allargare la mano dell'avambraccio. Per effetto di questo stiramento le dita si ripiegavano all'indietro, allora raddrizzavamo le dita, così i tendini si tiravano sempre di più. Cominciai a sudare freddo, un'altra tortura usata era quella di attaccare le spalle a una porta e caricando sulle gambe 60-80 kg di peso provocavano lo stiramento alle braccia. Facevo anche ingerire carta e accendevano fuoco sotto i piedi, ma io non dissi niente, i segreti che conoscevo. Valisco a Conetta ritrovò Angelo Tursi, col quale aveva avuto in precedenza rapporti. Quest'ultimo era piuttosto malcolcio per le torture subite ed egli, che pure reduce dalle esperienze prima narrate, gli prestò premurose cure. Tursi, nella sua testimonianza intitolata Un liberale nella resistenza, ricorda con conoscenza Aldo Varisco. Nel racconto precisa come la banda Magnati, un comando composto in gran parte da SS e capitanato un ufficiale repubblichino. Questo comando di polizia, o se vogliamo essere più esatti, questa banda di spregevoli malfattori in divisa militare, era addetta alla lotta contro i partigiani ed era diretta dipendenza al comando generale tedesco. Si preoccupasse solo di imprigionare, torturare, uccidere e storcere i riscatti alle famiglie dei patrioti. La formazione militare guidata da Alvo Adisco, che operò in periodi alterni in Venezia, nelle zone periferiche e soprattutto nel litorale Chioggiotto, una volta organizzatasi in brigata, adotterà il nome di Vittorino Boscolo alla morte di quest'ultimo. A Chioggia, fin dal 29 settembre 1943, si era formato un comitato unitario di resistenza, si trasformò successivamente in CLN mandamentale. I partiti furono così rappresentanti: Partito d'Azione Angelo Cester, Partito Liberale Italiano Mario Fabbrini, Democrazia Cristiana Cleto Varagnolo, Partito Comunista Antonio Ravagnan, Partito Socialista Italiano Carlo Berti, padre Antonio Carisi di Filippini, fu uno dei maggiori fautori e costruttori del CLN del fronte di resistenza. Anche lui conobbe il carcere di Conente, la banda Magnati, Felpettotti e Chioggiotti, che esplicarono compiti di responsabilità. Vogliamo ricordare Antonio Ravagnan, che diresse fra l'altro il servizio di informazione e propaganda. Il territorio di competenza del SIP andava da Chioggia a Contarina ed era in diviso in 7 zone: Chioggia, Sottomarina, Pellestrina e San Pietro in Volta, Adria, Contarina, zona intermedia e Venezia. Il servizio era diviso in 3 sezioni: informazioni politiche, militari e propaganda. Antonio Ravagnan, nella sua memoria intitolata Il fronte unitario della resistenza, precisa come fosse positiva la collaborazione con gli organi informativi e il comando militare alleato e indica i nomi di alcuni agenti alleati con i quali il SIP fu in contatto: Mr. River, padre Arturo e in particolare il maggiore Wilkinson, che era a capo di tutte le missioni operate in Veneto. Sarebbe interessante poter approfondire con adeguata comunicazione i rapporti fra le formazioni Biancotto e Boscolo nel quadro dell'elezione politica al CLN dell'organizzazione comunista veneziana di quel tempo. Venezia mise fra l'altro a disposizione dei compagni Chioggiotti delle staffette Mari, Berchi e Tina Quadrallaro e si andò avanti per parecchio. Avvenne che a un certo punto la Berchi avvertì su di sé i sospetti alla polizia, per cui fu destinata a diverso itinerario. A sostituirla venne disegnato Giovanni Moronato, il quale a Chioggia conosceva luoghi e persone. Tutto finì bene, anche perché Moronato sapeva valersi l'esperienza di Bruno Tosi, che operava nel triangolo Padova, Chioggia e Venezia, base Padova, con incarichi politici e amministrativi. Il caso Montes. Verso la fine di settembre, nel ruolo del Comitato Federale, Aurelio e Achille riferirono in merito alle proteste espresse dai rappresentanti della Democrazia Cristiana, del Partito Liberale e del Partito d'Azione riguardo a taluni fatti avvenuti tra Sondano Tese e Porto Gruaro, debitabili, così si affermava, alle formazioni garibaldine. Come noto, il CLN regionale Veneto aveva stabilito a suo tempo le competenze territoriali provinciali in sede politica, militare e amministrativa. Ogni provincia afferma, restando le dipendenze del CLN regionale, doveva provvedere a se stesse, salvo deroghe autorizzate. Orbene, i nostri amici del fronte antifascista lamentavano che un tale, uno sconosciuto accompagnato da altri due uomini, si era presentato a nome del movimento partigiano, senza specificare chi era, dove veniva e chi lo mandava, ad alcuni direttori di istituti di credito e alcuni grossi proprietari terrieri, chiedendo con modi bruschi e intimidatori sovvenzioni in denaro e in viveri. Per quando interpellato in modo discreto, non aveva mai voluto rivelare il suo nome, presentare documenti garanti e attendibili. Eravamo in un periodo difficile, conseguenza delle misure antiguerriglia già in atto all'inizio del mese. Demmo a disposizione le nostre direzioni locali affinché cercassero di appurare la verità dei fatti e l'identità della persona che teneva in un così regolare comportamento. Le comunicazioni tra noi e il Sant'Antanese confinate con la bassa Friulana erano facili, ma nel giro di un paio di settimane avremmo una risposta per altro insoddisfacente. Quell'uomo si spostava di paese in paese, non lasciando tracce, si ripresentava quando meno se lo aspettava. In definitiva non si era riusciti a appurare niente. Ci fu una nuova riunione a metà ottobre, ancora una volta i compagni ci riferirono a nuove proteste e sdegnate dichiarazioni dei rappresentanti di altri partiti, preludi di possibili rotture. In effetti il quadro era piuttosto oscuro. Il comportamento di quell'uomo e dei suoi accompagnatori risultava equivoco, non era la prima volta che ci si era trovati di fronte ad avventurieri e speculatori. Bisognava prendere una decisione, il nostro comando militare, con il consenso degli organismi politici, diede disposizione affinché quell'uomo e i suoi fossero catturati, sottoposti al procedimento di tribunale di guerra e, se ve ne fossero stati gli estremi, passati per le armi. Nessuna decisione fu mai da noi mai presa con leggerezza, ma erano tutti disperati, vigeva la legge di guerra. Non passarono neanche 15 giorni che avevano notizie precise di fatti avvenuti dopo la nostra decisione. Quell'uomo era Silvio Peruzzi Montes, intendente delle formazioni garibaldine della pianura friulana. Preoccupato della difficilissima situazione di fame, di freddo o malattia nella quale si dibattevano i suoi compagni, aveva deliberatamente sconfinato nella provincia di Venezia, stretto alla necessità di procurare aiuto ai suoi partigiani. La sua preoccupazione di segretezza era stata di certo l'origine di un suo errore. Aveva omesso di dare a chi di dovere, magari con rischio o pericolo, le sue credenziali e omesso di far precedere la notizia del suo arrivo nei luoghi da opportune segnalazioni. In seguito a una delazione era stato arrestato il 29 ottobre assieme ai compagni Blosso e Lupo nel mulino di Muzzana di Turniana, proprio alla caserma Piave, il tristemente noto carcere di Palmanova. In quella caserma, padrone inquisitore, era il tenente alla decima massa Odorico Borsatti, il quale, conscio di avere fra le mani qualcuno che valeva, sottopose Montes alla tortura, così riferisce il chirurgo Gino Pieri, che ebbe modo, dopo la fine della guerra, di ascoltare le testimonianze di alcuni prigionieri superstiti di quel carcere. Quindi, sono le 21:58, noi salutiamo tutti e ci risentiremo la settimana prossima dopo il breve stacco di ferie invernali, perché noi siamo come il Grinch di Natale, non si sa cosa sia. Quindi è arrivato il tecnico ad coadiuvarmi per la sigla di chiusura, non abbiamo portato in mano Fischia al Vento, ma non importa, ne mettiamo un'altra, ok? Il canzone della nave, sempre partigiani chiaramente. Quindi a risentirci la settimana prossima. E vive i partigiani.
Era la sua casa, era il suo paese, la storia che racconto è di tanti anni fa, ma vennero i fascisti e lui lasciò la casa. Abbandonò il paese, lontano se ne andò. Lontano combatteva con dei nuovi compagni, sognava il suo paese, tornato in libertà. Tornò da partigiano, un'arma per compagna, morì nel suo paese, trovò la libertà.